Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
Gloria a te,
nel tempo ordinario, dove ci sono alcune feste che sono state introdotte in coda. Oggi è la festa della Santissima Trinità, festa recente introdotta nel XIV secolo, dove c'è questa particolarità: siamo l'unica religione, se così si può dire, del pianeta che crede in un Dio che si manifesta in tre persone. E il primo è il segno della croce. Noi, quando ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio, noi cattolici Figlio mettiamo la mano sul cuore, gli ortodossi, se ci fate caso, vanno più in giù sotto l'ombelico, quindi del Figlio e poi dello Spirito Santo. Che significa questo segno della croce, che è importantissimo? E quando noi ci segniamo, a parte le deviazioni che li fanno usare il segno della croce così, che pare, allora il segno della croce è ampio. Nel nome del Padre io voglio pensare come il Padre, quindi voglio un pensiero che crea. No, i pensieri tossici, i pensieri spazzatura, come i patatine che non si devono mangiare, però sono buone. Dice: io non penso male, però ci azzecco, e così via, tutte queste fessarie. E voglio pensare come il Padre, un pensiero creativo. Il nome del Figlio, essere amato. E la grandiosità di Gesù è che oggi mi sento, vado a pregare, Gesù è là. Oggi non mi sento e non vado a pregare, Gesù. Poi torni di nuovo e Gesù ti accoglie. Un amore che accoglie sempre. Ecco perché tocchiamo il cuore, o come gli ortodossi, tocchiamo le viscere, dove per gli ebrei qui c'è l'anima. Un amore viscerale. E poi Spirito Santo, Spirito Santo, dove noi vogliamo agire come lo Spirito Santo, quindi un'azione spirituale, un'azione con unzione, l'unzione dello Spirito. E prima i padri della Chiesa, quando parlavano del segno della croce, si dice sfragis, che significa sigillo. E il sigillo era quello che aveva lo schiavo nei confronti del padrone, della pecora nei confronti del pastore, del soldato nei confronti del comandante. Quando noi facciamo il segno della croce, ecco perché il diavolo ne ha paura. Quando il segno dice: io appartengo a Dio, come una pecora appartiene al suo pastore, come uno schiavo appartiene al suo padrone, come un soldato appartiene al suo comandante, io appartengo a Dio. E il segno della Trinità è il segno della persona realizzata. Una persona realizzata è una persona trinitaria. Perché la Trinità è, non vi ricordate, c'era prima quel triangolo con l'occhio dentro, l'Italia e ovunque cosa. E la Trinità non è un mistero, ma è una realtà da vivere. Allora, la persona figlio dell'uomo, quindi una persona realizzata, una persona vera, è una persona che vive l'amore trinitario e che se no è squilibrato. Allora, la vera persona che si relaziona con Dio si relaziona in alto, intorno e dentro. In nome del Padre è la relazione verticale. Io so che da Dio vengo e a Dio ritornerò. Mi ha amato, ecco, la Signora diceva, è morto per me, e mi ha amato, ha dato tutto se stesso per me. Io sono, ecco, la Signora che ci ha fatto piangere ricordando l'amore dei figli, è così che ci ama Dio. Quindi io vengo, Dio è mio Padre. Nella seconda lettura Aurora ci ha ricordato Abba Padre, lo Spirito dentro di noi grida Abba Padre. Quindi la prima relazione è che io vengo da Dio, la prima relazione è questa relazione con il Padre. E allora, se Dio è mio Padre, tutto intorno, ecco la relazione intorno, Padre nostro, quindi tutti siamo fratelli, tutti siamo fratelli e sorelle. Quindi è questa relazione di solidarietà che c'è tutto intorno, e quindi i valori della solidarietà, dell'uguaglianza, della condivisione. Perché se tu vedi tuo fratello che ha bisogno, Maurilio, tu fai di tutto per Maurilio, fai di tutto per tua madre, che è il simbolo del padre e madre, e quindi si vive questa solidarietà. Quindi Gesù, che poi ci dirà: tutto quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Quindi tutti noi abbiamo questa relazione con Gesù. Tutti noi vogliamo bene a Gesù. Come diceva la madre superiora, io con Gesù sto bene, il problema sono le sorelle. E così siamo anche noi. Noi con Gesù stiamo bene, il problema sono i fratelli, le sorelle, anche quelli del gruppo volendo. E poi c'è, oltre in su, intorno e dentro. Lo Spirito Santo è dentro di noi e vi darò un altro consolatore che sarà dentro di voi. Quindi lo Spirito Santo, prima ancora di cercarlo all'esterno con i carismi e le cose, dobbiamo cercarlo dentro di noi. Quindi la persona è quella che realizza anche questa dimensione interiore. Se noi non viviamo questa realtà, se io non vivo questa obbedienza verso il Padre, sarò un disobbediente continuo, come gli adolescenti che sono contestatori del Padre. Ma è il problema che va bene a 14 anni, 15 anni, non va bene quando io ho 70 anni, 80 anni e ancora faccio il contestatore. Ma chi te sa contestare? Oppure quando il figlio unico, quando io non riconosco i fratelli, i figli unici sono belli, però il figlio unico è quello che vuole essere messo sempre al centro dell'attenzione. E tranne mia nipote, che è figlia unica, che è peggiore l'auge, siamo sempre lì, che è una cosa, e vogliamo che tutti devono ruotare intorno a noi. Mentre se non riconosciamo l'interiorità dello Spirito Santo, saremo persone superficiali, che sanno sempre sopra e che non sanno scendere in profondità. Tu te ne accorgi quando c'è una persona, dice, quella è una persona profonda, perché è una persona che prende dalle sue profondità, prende dalle sue interiorità, mentre le vedi quelle persone superficiali, sopra, persone che parlano di chiesa, ma parlano di chiesa soltanto di quello che accade o Papa, i parrini, i vescovi, la parte istituzionale, oppure di politica, quello che succede, che fa Meloni, cose. Non riescono a tirar fuori il mistero della propria vita. Quindi si parla sempre. Allora, la persona invece che vive questa relazione verticale, orizzontale e interiore, è la persona che vive la Trinità. La Trinità è una realtà da vivere. E tu lo vedi, lo Spirito non è soltanto esteriore, così tante altre cose. Quindi ecco la Trinità. E poi c'è il Vangelo di oggi, che è una perla, è la finale del Vangelo. Ma questo si può spegnere, perché ce l'ho negli occhi proprio, che mi dà... va bene. Ok, gloria al Signore sempre. Il Signore sia benedetto. Questo Vangelo è una meraviglia, sono pochi versetti. Cosa ci dice questo Vangelo? Allora, anzitutto, gli undici, ma gli apostoli erano 12 e ne manca uno. L'evangelista non ha paura a dire che questa è una comunità ferita. Quando manca qualcuno dei nostri, è sempre una ferita che si fa alla comunità. Poi, per carità, ognuno ha i suoi problemi, le sue cose, ma Elisa ha gridato Gesù è il Signore, e mi ricorda Bonannuzza di Giorgio, buon'anima, Gesù è il Signore, alleluia, alleluia, Gesù è il Signore. Gesù è il Signore significa che io voglio bene a Gesù, ma Gesù dove? Gesù è della comunità. Quindi quando manca qualcuno, a parte primo che deve lavorare oggi, è sempre una ferita alla comunità. E questa, la prima comunità, era una comunità ferita, perché Giuda se n'è andato. Giuda poi è morto e l'hanno dovuto sostituire. Quindi loro per ora sono 11. C'è una comunità ferita, ma una comunità ferita che continuerà ad essere ferita, perché poi, se vi ricordate, Gesù ha cercato di recuperarli fino all'ultimo, quando nella terza apparizione del regalo avevano visto risorto, quando Pietro dice ma io me ne vado a lavorare, vado a pescare. Come vai a pescare? Devi fare il pescatore di uomini. E Gesù l'ha recuperato in continuazione. Quindi gli undici andarono in Galilea. Nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Giovanni e poi successivamente in quello di Marco, Gesù appare subito a Gerusalemme. E Giovanni, avevo letto nella giornata della misericordia, a Pasqua, Gesù muore e di mattina va a Maddalena. Maddalena va a chiamare a Pietro e a Giovanni e poi arriva la sera, erano nel cenacolo e Gesù entra quindi la stessa sera a Gerusalemme. Invece il Vangelo di Matteo dice no, dovete andare in Galilea. In Galilea significa ritornare alle origini e questo è importante. Ogni tanto noi dobbiamo farci una domanda. Io mi ricordo una domanda che faccio spesso anch'io. Il padre Puglisi, non so chi se lo ricorda, il padre Puglisi Carmelo, che era missionario al Sacro Cuore, che fu mio direttore di missione, diceva un giorno voi sarete tutti preti di successo, sarete chi si infilerà in qualche curia, chi si infilerà in qualche parrocchia. Ricordatevi le origini. Perché vi siete fatti preti? Perché questa domanda vi aiuterà a tenere i piedi per terra. Perché corriamo il rischio che poi ci sentiamo. Quindi ricordarci per noi perché siamo venuti al gruppo. Ecco, Elisa. Perché sapete come è venuta Elisa al gruppo? Ve lo dico io. Era a mangiare al gabbiano, si sentiva Ida, e noi eravamo pure a mangiare al gabbiano. E Ida, Ida, ma è a Chiesaro, non è a Chiesaro. Ci disse, tutto ogni dubbio. Sono andato? Ci disse, sono per. Ah, sei un padrino. Ci disse, ma tu non sei da fuori? Ci disse, sì. Sono qui per una messa di guarigione. Domani, se vuoi, c'è una messa di guarigione. E probabilmente lei stava attraversando un momento di ricerca ed è venuta, e fu la sua fortuna, perché chi incontra me la sua fortuna. Allora, noi dobbiamo chiederci, poi suo marito l'ha seguita, e dobbiamo chiederci perché siamo venuti alla fraternità. E ci ricordiamo delle origini, perché ormai siete tutte cavalle maggiore, siete tutte, ma ricordiamoci quando siamo arrivati. Ritornare in Galilea significa ritornare alle nostre origini. E qui poi dice andarono sul monte che Gesù aveva loro indicato. Ma quale monte ha indicato Gesù? Gesù non ha indicato nessun monte, solo che però in Galilea Gesù si è manifestato in tre monti. Allora, nelle omelie precedenti io ho ricordato sempre un monte, che è il monte delle Beatitudini, ma se guardiamo bene nel ministero di Gesù, Gesù si è manifestato su tre monti in Galilea. Quindi tutti e tre i monti sono importanti per incontrare Gesù. Il primo monte è quello delle beatitudini. Se tu vuoi incontrare Gesù, non gemente e piangente, lo puoi incontrare nella beatitudine, lo puoi incontrare nella felicità, ma non nella felicità che ti propone il mondo, ma la felicità che ti propone Gesù, la beatitudine, una felicità da Dio. Secondo monte è il monte della trasfigurazione, quando Gesù prende Giacomo, Pietro e Giovanni e li porta sul monte, si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero bianchissime e lo hanno visto dopo che lui ha dato l'annuncio della passione, della morte. Ha detto: la morte non ha l'ultima parola, a me mi ammazzeranno, ma il terzo giorno risusciterò e sarò splendido, splendente. Ecco, E quindi la morte non è altro che la trasformazione della crisalide in farfalla, dove noi vivremo per sempre, tutti quelli che sono cultori del mio nome splenderanno come stelle. Noi siamo delle stars, stelle. Ecco allora il secondo monte. È inutile se marronnuzze ombrose, se marronnuzze del Venerdì Santo, se cose. Noi siamo persone, dovremmo essere persone splendide per incontrare Gesù. Io sono la luce del mondo, voi siete la luce del mondo, e la luce va messa in alto. Il lampadario non è messo sotto il tavolo, ma è messo in alto perché possa portare luce. E noi dovremmo avere il coraggio di uscire allo scoperto per brillare. Anche tu. Per brillare. Terzo è quello della condivisione dei pani, dove Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci. E sappiamo che la moltiplicazione non è, è una condivisione. C'è Andrea e il garzone, il bambino. Andrea e il bambino, Andrea dice, cioè, c'è un bambino che ha la merendina che gli ha dato la mamma con due pesciolini e un panino. Cominciano a distribuire. E questo è proprio... E credici, perché Filippo ci disse, caro Gesù, se anche ci sono 5.000 persone, un panino lungo il cilindro, che va a fare? E comincia a distribuirlo e c'è pane per tutti. Come quando dissero le nozze di Cana, nella giara non ci fu mai vino, era solo acqua. E allora chi gli disse, fate quello che lui vi dirà. E dice, prendete l'acqua e distribuitela. Dice, signore, ma l'acqua è un vino. E appena l'acqua usciva dalla giara, diventava vino. E i servi erano stupiti, perché loro, dice il testo, avevano attinto l'acqua e davano vino. Così funziona. Quando tu tiri fuori dalle tue giare dell'acqua morta, quando la tiri fuori nella giara, non diventerà mai vino, non ci sarà mai. Anche la frase non hanno più vino non è vero. La frase è non hanno vino, non ne hanno mai avuto vino, non c'è mai stata gioia in quell'alleanza dell'Antico Testamento. La gioia viene con Gesù. Vino per tutte, pane per tutte, pesce, che pesce vuoi? Io su manciarracina veramente. per tutte, questo è. Quindi salire su questo monte della condivisione, dice, ma io c'ho poco, quel poco che c'hai basta per tutti. Questi sono i monti dove noi possiamo incontrare Gesù risorto. Vi ricordo che il quarto monte, quello più famoso di tutti, qual è il monte più famoso di tutti? No, l'ho già citato. Il monte più famoso di tutti, a parte questi tre che ho già citato? Gesù in cima. Gesù in su. Bravo. Il Golgota. Quello che conoscono tutti, il Golgota, ma non è in Galilea, il Golgota è a Gerusalemme, nella città del potere, dove la stella non splende. Vi ricordate i magi? Camminavano dietro la stella, arrivati a Gerusalemme, s'asciutò, scomparivo, non c'era più niente, non è, s'ammucciò. Perché dove c'è il potere non splende Dio, e tutto sono le tenebre. Però tutti conoscono questo monte, il monte del Golgota, tutti conoscono che ha fatta la tua volontà, di Gesù che dice nell'Orto degli Ulivi, ma nel senso si ricorda il mio cibo, quando incontrò la Samaritana, visto che ci è stata citata stasera, il mio cibo è fare la volontà del Padre, il cibo buono. Quindi questi sono i monti. E poi arriva e vedono Gesù. Si prostrarono. E prostrarsi significa adorare. Quindi lo riconoscono Dio. Vedono Gesù, lo riconoscono Dio, però dubitano. Da che cosa dubitano? Cioè Gesù è lì, lo adorano come Dio, di che cosa dubitano? È ida e ida. Questo va bene, ma come mai dubitano? Giuseppe e lei dopo, di che cosa dubitano secondo te? Gli apostoli. Zitto, te vuole. Forza, c'è qualcuno che riesce a sapere perché dubitano? Di che cosa dubitano? Fuocherello, fuocherello.
Come dice, andate,
no, però ce l'ha detto veramente. Ancora non ha parlato Gesù. Lo vedono soltanto. Gesù ha ammutolito. Gesù è zitto. Fuocherello, fuocherello. Dubitano. Non che Gesù è lì, perché lo vedono. Dubitano, brava Maria. Dubitano di loro stessi, perché Gesù risorto, la via per arrivare alla resurrezione è la via della croce. Dubitano di se stessi, ma noi saremo capaci di sopportare tutti i vituperi, tutte quelle maledizioni, tutte le infamità che mise di padrine? Saremo capaci di superarli? Perché la croce che cos'è? Adesso nessuno vi metterà su una croce, nessuno vi torturerà, ma la croce è la maledizione, maledire, dire male di te. Ma noi saremo capaci di superare le persone che parlano male di noi, che appena ti dicono tanto, ma chi c'è, muoveva Maria, ti dicono tanto, quindi addirittura a morire. Perché poi, ecco, quel passo che il Signore ci ha dato in macchina venendo, noi siamo invitati a morire a noi stessi. E lascialo ballare, come dice mio fratello, a proposito, ho telefonato padre Pagliari e ti saluta. E riusciremo a essere indifferenti, che poi indifferenti non si è, perché anche Gesù ha sofferto. Addirittura Pietro, il capogruppo, il che lo ha maledetto, e quando la vecchiarella lo... Proprio Pietro, dice il testo, maledisse Gesù. Quindi, ma saremo capaci di essere traditi? E ecco quella, il loro dubbio. Perché vi ripeto, quando qualcuno ci dice qualche cosa e volevamo fare ricorsi, volevamo fare querele, volevamo fare, gliela farò pagare, così via, e questo è il dubbio degli apostoli e forse anche il nostro. Saremo capaci di attraversare questa croce? E dubitano, ma Gesù, l'uomo realizzato, si avvicina a loro e non guarda i loro dubbi. E Gesù dà fiducia a questi 11 che sono spaventati, a questi 11 che sono dubbiosi, e gli dà una missione. Una missione in quattro punti. Quattro punti importanti, che sono i quattro punti che è per ogni evangelizzatore. Il primo punto è andate. andate, e non devono venire da noi, se il Signore vuole. Se il Signore, quanto volte lo sentiamo dire, noi siamo invitati ad andare verso gli altri, a portare il lieto annunzio e a muoverci, e così lo facciamo quando noi andiamo alla preghiera. E noi andiamo, lasciamo tutto a casa e andiamo, andiamo a evangelizzare, perché il momento della preghiera, facciamo il momento della preghiera, per me che io salgo, scendo, piglio treno, piglio aereo, cosa, tra poco, fra 3 settimane saremo di nuovo qui, c'è pure la pizza questa, il suo prossimo mese, quindi sa, ma io mi sento proprio coinvolto, Gesù ha detto di andare e io vado. Poi ci sarà chi si sente, chi non si sente, chi ha altri impegni, allora non ha importanza. Io mi sento così, ecco, alla preghiera, e andate, andate. Quindi questo è il primo punto. Non stiamo fermi, perché l'acqua ferma diventa palude, diventa stagnante. Noi dobbiamo essere persone in movimento. Andate. Secondo, fate discepoli tutte le genti. Quindi significa che tutti devono ricevere questo messaggio. Quindi ciò significa che tornando a casa lo dirai ad Aurelio e a Giuseppe, tornando a casa lo dirai a Mauro e a Miriam, tornando a casa lo dirai a Teresa, cugino Pino e Francesco, e tornando a casa lo dirai a Dario, a quelli accanto a noi. E Gesù è il Signore, e anche per te Giuseppe, anche per te Valerio. È ovvio che Valerio nel pieno degli ormoni a palla non sentirà te, ma tu gli hai dato un messaggio. Poi quando tu sarai vecchio, più decrepita del tuo madre, a proposito che tanta decrepita non è, ho fatto una fotografia, la mia fan, che purtroppo è dovuta andare perché se la contendono tra fratello e sorella, anche se la signora dice io resterei qui con te, perché Giuseppe con lei mi dà del lei, e si ricorderanno, lo dirà Vanessa, ci ricordi che diceva la mamma, quando tu ci sarai, però devi dirlo, battezzate tutti, quando arriverà Robertino, quando arriverà un Robertino, con tutti i figli che hai, un Robertino arriverà, quando tu dirai un nonno, ecco, mio cognato, ricorda sempre come suo padre gli ha insegnato i primi rudimenti della chiesa, lo portava in chiesa, gli portava il catechismo, compare Carlo, così si fa, così la dovrà fare con Robertino e così via. Poi Gaetanina, non ne parliamo, Gaetanina pure, tu lo farai con Graziella, Grazina, arriverà una Grazina prima o poi. Rosarietta arriverà, fanno una Rosarietta, tutti i figli che tutti innamorati a destra e sinistra, lode al Signore, ok. E poi dice battezzate, questo è importante. Battezzare non significa io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Battezzare significa immergere. Allora, quando io battezzavo qualcuno, mi ricordo tra gli ultimi battesimi e Caviglia, mamma mia, fu fatto sul battesimo i miei cugini, da lì c'era padre Paul alla Sacra Famiglia, che abbiamo fatto sul battesimo per immersione. Io mi ricordo che ho detto che poi mi tagliavano come se fosse un marziano. E il battesimo cultuale, un culto, un sacramento, tutto va bene, ma non è quello che ha detto Gesù. Battezzare significa tutte le persone, come il battesimo che io dicevo, poi io sto facendo un rito al bambino o alla bambina Anastasia, mi pare si chiamava, e poi sarete voi genitori a battezzare, a immergere. Allora tutte le persone che si incontrano con noi, tutte le persone che si avvicinano a noi devono sentirsi immerse nell'amore, nell'amore del Padre, nell'amore del Figlio, nell'amore dello Spirito Santo. Significa che devono sentire questo amore creativo. Io ti devo amare, ma non per tenerti attaccato a me. Io ti devo amare e ti devo dare la forza perché tu possa creare mondi nuovi. Aurelio e Giuseppe devono creare mondi nuovi. Robertino e Gaetanina devono creare mondi nuovi. Ecco allora, ma non soltanto Gaetanina, Aurelio, i tuoi colleghi, chi per non sapere da figlia, e si attaccano per altri figli, ma tu nel frattempo che si attaccano per altri figli non ha importanza, tu gli dici quanto è grande Gesù, quanto è grande l'amore di Dio, così poi in casa non pace.
Hanno tutti il libretto del grazie a Gesù,
vedi, lode al Signore. Quindi l'amore del Padre e l'amore del Figlio, l'amore di Gesù, un amore che guarisce. Ci sono amori tossici, amori malati, amori che ti fanno ammalare, e ci sono quegli amori invece che ti guariscono. La nostra maniera d'amare deve essere una maniera che guarisce l'altro, che l'altro si deve sentire bene. Dice: io quando sto con te mi sento bene, è immerso, questo è il battesimo, immerso. E poi Padre, Figlio e Spirito Santo significa essere spronati verso l'interiorità, e non un amore sopra sopra, e come le onde del mare che vanno e che vengono. Bisogna saper afferrare le persone che amiamo e diventare palombari, prendere le persone che stanno intorno a te, che può essere tuo cugino Antonella, il che abita ad Assunta, il cugino Giovanni, il che abita ad Assunta, e quando vai in Enzo, no, no, po' chiaro, e tutte le persone che incontri devi afferrarle, le persone, delle persone che ami, e devi trascinarle nel profondo. Poi sono persone che scappano, è ovvio, persone che scappano e dice: ma caraglia, che devono stare sempre in superficie. E, ma l'amore vero è un amore che crea, un amore che guarisce, e un amore che ti porta nel profondo. Questo è l'amore del Padre, questo significa battezzare, non è soprattutto entrare in fila d'acqua su un cicciolo e battendo in mano e facendo la messa. E poi quanti anni sono che un velucchio e queste cucine? E quando svolgevo questo ministero, persone che ho sposato, i De Napoli di Finufice, no? Quando si deve Maria. E quando devono ricevere un sacramento, tutti amici, poi è finito il sacramento. Anni. E poi una volta si coniugi di Napoli, incontravo all'aeroporto a Malpensa.
Ma che fate, guarda?
Pura Beppe, e io era tutto guardato per far finito, quindi quello è mio cugino. Potete andare adesso. Chiaro, pace. Pace. Lode al Signore sempre. Quindi ecco allora, e battezzare significa questo. Però ecco, non dobbiamo lasciarci condizionare, non perché di Napoli sono scomparse, non perché Caviglia sono scomparse. Io, noi dobbiamo essere sempre persone capaci di immergere. Perché poi corriamo il rischio che, avendo avuto delle ferite, ci chiudiamo e non crediamo più. Mi conosco, mi aiuto, poi una volta mi sfruttano. E cosa facciamo noi? abbiamo perso il nome. Ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti. Significa che io il bene che ho fatto a Caviglia, che poi scompariero. Ok, poi te lo spieghi. E questo bene, Giuseppe, questo bene che io faccio, anche se loro sono scomparsi, mi ritornerà attraverso persone sconosciute.
Salvatore.
Cioè, Salvatore, non Giuseppe. Ci sono tanti Salvatore, è un'infrazione su Salvatore. Hai ragione pure tu, dove in English.
Yes.
Eh?
Battezziamo Giuseppe.
Ecco. No, Salvatore, perché? Ti ricordi Tardif? Tardif è importante il nome del battesimo. A parte che io ho dato testimonianza, cioè l'ho raccontato, mercoledì ero a Novara, sono andato a benedire una casa, anzi due, insomma, e tornavo un po' così. E mentre camminavo, io quando sono in macchina da solo, mi piace, correndo, cantavo in lingue, mentre canto in lingue vedo la mia madrina di battesimo, che io l'ho vista due volte nella vita, e vedo questa mia che mi guarda, e dico, ma come mai sto vedendo anzia Pina? E poi mi sono ricordato che io il 22 giorno esattamente sono stato battezzato. Ecco l'importanza, purtroppo il vescovo di Palermo ha tolto i padrini, le madrine, e l'importanza del nome, il nome, padre Tardizio, quando padre Tardizio dava pure le guarigioni, ha detto sta guarendo un, non mi ricordo che cos'era questa guarigione,
si chiama
Salvatore. Dice, ma non c'è nessuno, era un paesino, non c'è nessuno che si chiama Salvatore. E poi si alzò dalla sedia a rotelle, questo, dice, sono io. Dice, ma tu ti chiami Salvatore? Dice, no, veramente, come battesimo mi chiamo Salvatore. Poi ti mi sono giure, sai come si chiamano nei paesi? Il soprannome. Il soprannome, lo conoscevano con il soprannome. Però Dio, per guarirlo, lo ha chiamato col suo nome di battesimo. È stupendo. Ecco allora, il battesimo nel nome del Padre, del Figlio, l'immersione, quindi senza lasciarci condizionare. Tutti quelli che incontreranno te, Nino Giacalone, devono sentirsi immersi dall'amore, che ne dicano tua suocera, che ne dicano i padrini o cosa, questo, senza lasciarci condizionare da nessuno. E quindi siamo arrivati al battesimo, ecco, e poi continua. Andate, fate discepoli tutti, battezzate e insegnate ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. È importante questo, perché il Signore non ci manda a fare i maestri, ma i testimoni, insegnando, segnando dentro ad osservare. Quindi noi dobbiamo parlare, dobbiamo dire, ma noi dobbiamo essere dei testimoni. Io lo faccio, io faccio così, e questo è quando tu farai il bene, cercheranno di bloccarti, perché sarai una controtestimonianza, perché dice guarda lui lo fa, e quando noi facciamo, ecco allora com'è che noi insegniamo ad osservare? Insegniamo ad osservare facendo, oltre le parole, perché come dice Gesù, dicono ma non fanno, vi dicono di fare questo, però voi ascoltate quello che loro dicono. Ecco allora l'importanza, come insegniamo, dando testimonianza di quello che facciamo. È ovvio che non tutti capiranno, non tutti, ma noi siamo in questo mondo non per far capire, noi siamo in questo mondo per vivere la nostra missione. Poi chi la capisce e la capisce. E conclude: quindi andate, fate discepoli, battezzate. E tutti dobbiamo battezzare e insegnare. Andate, ecco, io sono con voi. Noi non siamo soli a fare questo. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine non del mondo, perché il mondo non finirà, fino alla fine del tempo. Quanto tempo mi è stato dato? Io già sono alla linea di rabbia e i tempi supplementari
ancora,
però quanto posso durare tutto questo tempo? Gesù è con me, io sono con te. E quando l'angelo appare a Maria, dice: il Signore è con te per fare questo. Quando Mosè dice: no, io di qua non mi muovo, io sarò con te. Quando Giosuè doveva partire, io sarò con te. Quando Gedeone doveva partire, io sarò con te. Quando Samuele doveva partire, io sarò con te. Quando Davide doveva partire, io sarò con te. Quindi, per realizzare la nostra vita, noi la viviamo con Gesù. Questa è la cosa bella. Noi non siamo soli, ma insieme a Gesù possiamo realizzare grandi cose. E si conclude il Vangelo di Matteo: io sono con voi sino alla fine del tempo, del tuo tempo. Quindi quando poi arriverà la carrozza, quando arriverà la carrozza bella e noi saliremo in questa carrozza e partiremo, e quando qualcuno, quando verrà a prenderci Gesù e le persone
che ci hanno amato,
no, che noi abbiamo amato. E io mi ricordo quando tua suocera stava morendo, dice: sì, ma io intorno al letto ho visto il papà, a zia Franca, sì, e occhiettano, sì, non c'era nonna Maria,
no, mia,
non c'era, c'era la mamma, ti ricordi che ha detto, e che mia madre intorno al letto, il suo padre, suo fratello e sua sorella, e disse: ma che succede? E dentro il coma. Quando mia madre poi mi diceva: c'è morendo, c'è morendo, mamma, ovvero no, no, allora non c'è morendo. Eppure io una sera, mi ricordo quando stavo male, stavo che stai morendo, e guardavo, non c'è proprio. Quindi, perché vengono, io mi ricordo la mamma di Vanna, la Vanna, la mia segretaria, sua madre, 99 anni,
e doveva fare
100 anni, che aveva un blocco intestinale, non la potevano operare, e nessuno dice: no, sta morendo. Io sono andato a portare in funzione degli interni, e io mi ricordo questa a 99 anni, e mamma, mamma, c'era sua mamma, dopo manco un'ora è morta, cioè a 99 anni, e si ricordava della mamma che era venuta a prenderla. E quindi sarà un momento bellissimo, ma prima andiamo. Amen.